anni, diciamo, l'anniversario dell'entrata delle forze rivoluzionarie nicaraguense del fronte sandinista a Managua. Due giorni prima era scappato Anastasio Somoza, figlio, insomma, del famoso dittatore, insomma, ben più famoso il padre che il figlio, che governò per più di 45 anni. E con te volevamo, insomma, ricordare questo 19 luglio del 79 e anche cosa ne è venuto dopo.
Sì, intanto ti ringrazio e ringrazio chiaramente i compagni e le compagne in ascolto, e salutarli tutti chiaramente. E, sì, effettivamente questa celebrazione, questo anniversario, questo 40° anniversario cade, come ormai tutti sanno, in una situazione non proprio facile, diciamo, per quello che è stata l'esperienza sandinista, insomma, in tutte le sue varie manifestazioni. Arriveremo anche a valutarlo un attimino, ragionando un attimino sopra su quello che è la realtà oggi dell'esperienza sandinista e, diciamo, delle trasformazioni che ha subito nel corso di questi lunghissimi 40 anni. Però, appunto, come giustamente avevi introdotto, va ricordato indubbiamente che le fasi che hanno portato poi all'insurrezione del 19 luglio del 79 arrivavano, appunto, da un lungo percorso, un lungo processo di liberazione, tassello dopo tassello, di tante città più o meno piccole di tutta la nazione nicaraguense, fino anche, appunto, arrivare alla liberazione di Managua e all'entrata dei vari fronti nel territorio di Managua. E va ricordato, appunto, che già soltanto ad aprile, il 3 aprile, c'era stata una mobilitazione di oltre 10.000 studenti in tutto il paese, che aveva fatto scatenare chiaramente una repressione feroce contro gli studenti.
Un paese che, lo ricordiamo, non ha più di 4 milioni di abitanti, giusto,
sì,
per dare,
giusto,
forse,
bravo,
all'epoca pure un po' di meno.
Chiaro, chiaro. E arrivando poi, appunto, già dai primi di giugno, dove viene dichiarato lo sciopero generale nazionale, chiaramente cercando di spingere le poche forze lavoratrici ancora in atto a uno sciopero nazionale che mettesse in crisi in forma sociale il regime. Questo, chiaramente, come ripeto, ha scatenato una repressione brutale, e soltanto alcuni giorni dopo Somoza ordina il bombardamento a tabula rasa di tutte le città sotto assedio e soprattutto che si erano già autoproclamate liberate dalla dinastia somozista, con bombe di oltre 500 kg di esplosivo. Questo ha generato oltre 25.000 morti soltanto nell'arco di un mese e mezzo, e questo chiaramente ha favorito anche implicitamente la conoscenza anche a livello internazionale di ciò che stava accadendo. Non va dimenticato, appunto, che all'epoca Carter ritirò l'avallo politico-militare a Somoza, e questo ha significato anche, per quello che riguardava chiaramente il fallimento del tentativo di liberazione degli ostaggi in Iran, ha creato però un enorme buco diplomatico, ma anche, diciamo, di controllo militare da parte degli Stati Uniti. Arrivati a quel punto, al 19 ormai di luglio, da lì si è, diciamo, è iniziata quella che poi è stata, appunto, conosciuta a tutti gli effetti come la rivoluzione popolare sandinista. I protagonisti di questa rivoluzione, a tutt'oggi ancora sono protagonisti di questa esperienza, anche se su posizioni diverse. Ricordavo ad esempio che la stessa compagna Baltodano, che è stata una delle dirigenti della invasione di Managua all'epoca, oggi è una acerrima nemica dell'orteghismo, diciamo, no? Prima di arrivare a questo, va anche ricordato che chiaramente quel tipo di processo rivoluzionario ha aperto chiaramente processi molto molto importanti. Intanto la riforma agraria, che ha distribuito terre occupate da oligarchi e da imprese multinazionali, ha creato una crociata di alfabetizzazione che ha cercato di affrontare oltre l'80% dell'alfabetismo nazionale, e anche una campagna di vaccinazione altrettanto importante. Ma da lì, appunto, dal 79 si è arrivati velocemente a un brusco ripensamento da parte degli Stati Uniti, in particolare da Reagan, che ha immediatamente foraggiato la famosa controrivoluzionari. All'epoca, all'inizio, erano dei veri e propri mercenari o ex somozisti, una buona parte di questi anche avevano implicitamente, come il comandante Zero, famoso comandante Zero, partecipato anche all'insurrezione contro Somoza, ma dopo breve tempo ha foraggiato e ha organizzato le varie colonne della Contra.
Sì, dei controrivoluzionari. D'altra parte c'è anche da ricordare, insomma, il fronte sandinista, Sandino, fu un acerrimo, insomma, da cui ha preso il nome poi fronte sandinista,
sì,
oppositore delle politiche anche degli Stati Uniti, no? E dei grossi, come dicevi te, interessi economici in questo giardino di casa, e in primis sia in Nicaragua ma anche in Salvador e in Guatemala, quando nacquero i vari fronti di resistenza e rivoluzionari, in primis contro le multinazionali delle banane, no? Una delle più grosse, ad esempio, fu la prima che si connotò proprio nel furto e sfruttamento dei territori del Centro America.
Sì, questa è stata, appunto, come giustamente dicevi, un po' la capostipite, tra virgolette, di una esperienza rivoluzionaria che ha attraversato in particolare tutta l'America centrale. Non va dimenticata, appunto, l'Unione Rivoluzionaria Guatemalteca, appunto, in Guatemala, il Fronte Farabundo Martí in El Salvador, i Cinchoneros in Honduras, e chiaramente ciò che rimaneva del movimento rivoluzionario messicano. Cioè, diciamo che era un momento cruciale anche per quello che riguarda la politica internazionale nordamericana. Lo scontro tra democratici e repubblicani, che aveva portato indubbiamente a una grossa crisi nei confronti chiaramente del blocco sovietico all'epoca, e chiaramente il disturbo che creava Cuba all'interno dell'istmo centroamericano. Questo ha creato indubbiamente una situazione, un momento di frattura enorme, gigantesca, per quello che riguardava chiaramente l'ennesima creazione di una rivoluzione nel giardino di casa. Ad esempio, così come avvenne lo steggiare dei missili, i famosi missili sovietici a Cuba, altrettanto avvenne per il Nicaragua quando si parlava nell'84-85 di posizionare i MiG sovietici in Nicaragua. Insomma, è stato effettivamente un crescendo che ha portato purtroppo a oltre il 60% del prodotto interno lordo investito esclusivamente nella difesa militare. Questo chiaramente ha creato pure un'enorme, incontenibile crisi sociale ed economica di tutto il paese, perché chiaramente il blocco economico che veniva imposto dagli Stati Uniti e da tutte le sue forze collaterali ha creato chiaramente un isolamento quasi totale del Nicaragua. E non va dimenticato appunto che tra il blocco sovietico e i vari paesi satellite erano gli unici che mantenevano in vita oggettivamente il Nicaragua sandinista.
Sì, la difficoltà. È vero anche che però in quegli anni, insomma, il Nicaragua l'ultima rivoluzione, se vuoi, dell'America Latina del 1900 attirò anche tantissime forme di solidarietà, di comitati di sostegno, di compagne che non solo andarono in Nicaragua per partecipare, insomma, ricordo la raccolta del caffè e quant'altro, no? Un po' come si faceva negli anni precedenti a Cuba, ma anche per partecipare a questi processi di alfabetizzazione, sostegno sanitario e quant'altro. Questo tutto però fino al 90.
Fino al 90, perché in realtà anche noi come comitato, diciamo dall'84 in poi, siamo stati quasi sempre presenti in quel periodo attraverso pure organizzazione di brigate, di lavoro volontario e così via, sempre in zone legate chiaramente ad interessi anche politici del fronte sandinista all'epoca, e abbiamo contribuito nel nostro piccolo a questa forma di solidarietà, chiaramente non partitario, ma certamente appoggiando in maniera del tutto diretta e verticale tutto quello che era il processo dell'epoca in qualche maniera. E arrivando appunto al 90 dove oggettivamente già ci sembrava di capire che c'era qualcosa che stesse scricchiolando in quel sistema, ma anche per la struttura stessa, diciamo, della forma partito, delle forme in cui il fronte poi elargiva appoggi e relazioni all'interno delle situazioni più periferiche. Noi eravamo presenti nella zona di Muy Muy, nella zona nord, a nord di Matagalpa, e ci accorgevamo effettivamente di questo sottobosco abbastanza discutibile. Provevamo anche ad affrontarlo e a discuterlo con i vari dirigenti locali e non solo, ma chiaramente davanti alla persecuzione militare che avevi costante e continua, imperterrita H24, uno capiva da solo che si possono fare tutti i ragionamenti del mondo, ma quando tu ti muovi di soli 3 chilometri e ti trovi sotto attacchi o sabotaggi eccetera eccetera, perché di questo ahimè si parla, chiaramente la visione teorica, la visione utopistica tra virgolette della rivoluzione a volte scricchiola, diciamo, no? Quindi però in realtà, arrivando alle famose elezioni del 90, ci siamo trovati davanti a una situazione che credo nella storia dei processi rivoluzionari e dei processi democratico borghesi credo che non abbia pari, nel senso che arrivati alle elezioni del 90, chissà, forse pure per stando a vivere proprio sotto la pelle, diciamo, di quello che era quel processo, quindi in questa situazione estremamente periferica però molto causa, vedevamo con gli occhi appunto che anche queste elezioni rischiavano di maturare in qualcosa di strano. Quasi il 60%, 70% dei stessi militanti sandinisti votarono per l'Unione Nazionale Oppositora di Violetta Chamorro, ovvero per gli Stati Uniti, per una candidata posta lì dagli Stati Uniti. E questo fa rabbrividire chiunque, penso, perché effettivamente difficilmente si riesce a concepire una scelta del genere a distanza soltanto di 2 anni, 1 anno e mezzo se non sbaglio. Tornammo ancora, dopo essere stati implicitamente cacciati dai sgherri vicini, diciamo, a questa UNO, eccetera eccetera, tornammo al primo congresso del Fronte Sandinista, e tra i vari documenti usciti più o meno ufficialmente veniva riconosciuto oggettivamente che questa grande massa popolare e questa grande massa militante aveva, gusta o meno, votato per la pace, nel senso che votare ancora per il Fronte Sandinista sarebbe stato avrebbe significato
essere sotto attacco militare costante,
rimanere sotto scacco militare oggettivamente. Questo ha significato chiaramente la perdita e la caduta verticale di come si dice, aspirazione rivoluzionaria, eccetera eccetera eccetera. Ha significato chiaramente un incancrenimento del sistema economico e politico, ha significato una svolta totalmente a destra, fino ad arrivare al 2003, se non sbaglio, 2003-2006, adesso non ricordo esattamente, ma dove il Fronte Sandinista è tornato al potere. Da lì, signori miei, inizia un tracollo, come potrei dire, congenito a quello che è purtroppo a quelle sono purtroppo le maggiori aspirazioni di un processo rivoluzionario. Settori di potere, vuoi o meno legati a doppio filo a quello che era l'apparato partito del Fronte Sandinista, l'hanno avuta la meglio, nel senso che si sono impossessati di settori strategici, pur mantenendo una facciata politico-ideologica aperta e virtuale, legata a quello che era tutta l'esperienza, diciamo, del passato, chiamandosi ancora Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, non cambiando parole d'ordine e così via, però oggettivamente
con una grossa crisi interna, infatti.
Scusa?
Ho detto con una grossa crisi interna.
Guarda. Una grossa crisi interna che ha portato appunto poi alla storia praticamente attuale.
E qui io mi fermerei, perché facciamo quello che ti volevo proporre, siccome insomma ci sarebbe tanto da raccontare, no? Siamo arrivati quindi alla prima sconfitta elettorale, forse il primo movimento rivoluzionario che subisce una sconfitta elettorale, era il 25 febbraio del 90, e che in realtà lascia il potere. Cioè, quindi il processo democratico in qualche modo, tra virgolette, nonostante tutto quello che ci raccontavamo, era stato di fatto avviato in un paese che prima del 79 non aveva avuto nessun processo elettorale al proprio interno. E quindi io mi fermerei un attimo qui oggi, anche perché come insomma abbiamo delle altre corrispondenze in coda, e magari questo dal 90, cioè dal 2000, dal ritorno, diciamo, del il nuovo Fronte Sandinista ad oggi, ne parlerei magari la prossima settimana, anche un pochino più approfonditamente, perché poi non potremmo chiudere questi 40 anni di storia così velocemente senza fare una riflessione, dopo aver raccontato il passato ad oggi. Però forse avevamo calcolato un po' male i tempi, diciamo, per raccontarlo. Se tu sei disponibile, quindi farei questa prima parte oggi e la seconda parte la prossima settimana.
Sì, Certamente, condivido, cioè, mi scuso vivamente con te e con gli ascoltatori di non aver valutato bene la tempistica, però nella realtà...
Però in effetti non è solo un problema tuo, è anche un problema nostro, non si possono raccontare 40 anni in mezz'ora, insomma, sì, quindi ci prenderemo sicuramente la prossima mezz'ora, non te la possiamo concedere oggi perché abbiamo già un'altra corrispondenza dal Messico, quindi rimaniamo in zona, però diciamo un pochino più su, visto perché l'avevi accennato.
Perfetto,
grazie e a risentirci.
A te e a tutti un caro saluto a tutti,
ciao.
Nicaragua, Nicaragua.